Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Club Zero di Jessica Hausner al cinema da giovedì 9 novembre 2023. Ben trovato!
Ciao a tutti!
Cos'è questo racconto?
Club Zero è veramente una storia molto particolare. Immaginiamocela come una sorta di rivisitazione del Biffaglio di Hamelin, ibridato con un college movie ed una favola nera. È un film ambientato in questo collegio internazionale d'élite in cui questi ragazzini vengono di base lasciati da genitori facoltosi per diventare gli studenti migliori e raggiungere il massimo dei propri talenti. Ma a un certo punto in questa scuola arriva una nuova insegnante interpretata da Mia Wasikowska, che ricorderete in tantissimi film, da Alice di Tim Burton in poi. Questa nuova insegnante insegna una materia molto particolare che si chiama alimentazione consapevole. Quindi cerca di convincere questi ragazzi che un miglior approccio all'alimentazione va nella direzione di migliorare i loro risultati. Quello che non capiamo subito, o meglio che le famiglie non capiscono subito, è che questa professoressa cercherà di convincere i ragazzi che mangiando meno, anzi non mangiando per niente, i loro risultati arriveranno fino alle stelle. Ma dietro questo proposito folle in realtà si nasconde un mistero ancora maggiore.
Cosa ti ha convinto di quest'opera?
Mi ha convinto la sua contemporaneità incredibile. È un film sulle angosce degli adolescenti, quindi un tema universale. Ci siamo passati tutti in quella fase della vita in cui abbiamo bisogno di credere in qualcosa, di trovare la nostra direzione e di avere dei miti, degli idoli che ci possono indicare questa via. Quello che Jessica Hausner fa in questo film è riuscire a individuare tutti quelli che sono i temi importanti per i giovani oggi, dalle tematiche del corpo all'ambientalismo, quindi riaggiornare la riflessione sul bisogno di direzione dell'adolescenza veramente con tutti i temi caldi dei giorni nostri. Lo fa in una maniera provocatoria, intelligente, che alza una miriade di domande e non ci dà nessuna risposta facile.
Che percorso ha avuto all'estero?
Il film è stato presentato in concorso allo scorso Festival di Cannes, dove ha avuto la migliore delle reazioni, quei film che dividono il pubblico, che fanno parlare per giorni. È proprio un film in qualche modo imprendibile, che scatena la discussione accesa, e questa è una cosa che mi piace molto. Ora sta cominciando a essere distribuito in molti paesi, è già stato distribuito in Francia, uscirà a breve in Austria, esce ora in Italia e a seguire veramente in quasi tutta Europa, ed è stato recentemente acquistato anche per il mercato americano.
Della regista cosa sappiamo?
La regista è una delle grandi voci femminili del cinema europeo, è una regista che si è formata alla scuola di Michael Haneke, che è già passata nei vari concorsi di Cannes e Venezia più volte. Forse qualcuno si ricorda un suo film ormai di molti anni fa, ma fu quella che la rivelò anche al pubblico italiano, perché il film uscì nelle sale. Era un film che si chiamava Lourdes, era in concorso a Venezia e raccontava una storia appunto ambientata a Lourdes, e fu un film veramente straordinario che mise d'accordo religiosi e atei in una maniera che probabilmente non si era mai vista. Altri suoi film che possiamo ricordare sono Little Joker, suo film precedente a Club Zero, anche questo in concorso a Cannes, dove vinse il premio per la migliore attrice. Diciamo, è una regista da scoprire, con dei toni che ricordano il cinema di Lanthimos o il cinema di Haneke, quindi un cinema che non lascia campo allo spettatore, che sorprende per delle soluzioni formali sempre molto originali.
In quante sale uscirà?
Saranno circa 40, sperando insomma di poterle aumentare nelle settimane successive.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove?
potete controllare i nostri canali social sia su Instagram che su Facebook, Academy 2, oppure sul nostro sito internet www.academy2.com.
Il film Club Zero di Jessica Hausner al cinema da giovedì 9 novembre 2023, distribuito da Academy 2. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi. Alla prossima!
Alla prossima!
La regista Luisa Porrino per presentare il suo film Tramonto al Nord-Ovest al cinema da mercoledì 8 novembre 2023. Ben trovata.
Grazie, grazie. Buon pomeriggio a tutti o buongiorno.
Che lavoro è il tuo?
Io sono una regista con casa di produzione, quindi sono un'autrice e produttrice indipendente. Parte principalmente la mia società che ho aperto, sono quasi 15 anni. Quindi il mio lavoro è sfaccettato, perché scrivo, dirigo e produco, e in questo caso anche distribuisco. Quindi è parecchio complesso il mio lavoro, fatto di tante cose diverse, tanti momenti diversi, anche di fasi del lavoro che corrono parallele una all'altra senza in realtà incontrarsi mai.
Bene, tutto il contesto, però io intendevo proprio l'opera. Che opera è questa?
Tramonto Nord-Ovest è un film di formazione che vede l'esordio di diversi protagonisti, gli attori principali Giuseppe Saccottelli, Margherita Fantini, Jaime Sellac, Mohamed Bacala e Idrissi. Sono esordienti che ho trovato dopo lunghissimi casting fatti un po' in tutta Italia. Ho visto tantissimi ragazzi, quindi è un film di formazione che narra l'avventura di Luca e Margherita, che stanno per iniziare una nuova vita quasi da adulti in università e si trovano invece ad affrontare una questione che non si sarebbero mai aspettati, quindi l'ipotesi di una gravidanza, quindi uno stravolgimento completo e totale della loro vita. La reazione di uno e dell'altro sono completamente diverse, perché il giovane Luca prende una pausa di riflessione e va a cercare un amico che si è spostato a vivere in alpeggio in montagna, che non troverà mai. Infatti lui vivrà un'avventura completamente diversa, inaspettata, che forse gli aprirà delle nuove riflessioni, mentre Margherita resterà da sola in città ad affrontare chiaramente anche lei le sue domande, le sue questioni, e non solo, ad affrontare proprio anche la vita di una donna che deve prendere una decisione di quel tipo.
Com'era nato il progetto?
Prima di tutto dal mio desiderio di riuscire a scrivere appunto un film di formazione, quindi un film per un audience più giovane rispetto ai miei pensieri precedenti. Poi è nato nel momento in cui io sono tornata qua in Piemonte, dove sono nata, perché io vivo da più di 20 anni a Roma, e ho ricominciato a passeggiare per gli alpeggi che conoscevo quando ero bambina. Quindi questo mi ha ispirato sia a partire dai luoghi, ambientazioni molto belli, mai visti, perché nessuno era mai venuto a girare un film qua in questi valli. Poi contemporaneamente, mentre facevo questi giri, ho iniziato a chiacchierare con le persone che incontravo, giovani, meno giovani, ma più che mai tanti giovani che sono ritornati a vivere in magari frazioni montane, piccoli paesi, per motivi anche di opportunità. Comunque sono tutti super tecnologici, ma vivere in questi luoghi un po' remoti costa davvero pochissimo, e quindi lì ho ascoltato tante storie, e di tutte queste tante storie ne ho inventata una, diciamo, quindi un'idea che prende dalla realtà assolutamente. E tra queste tante storie c'è una controstoria, una sottotrama, perché Luca nella sua fuga incontra in mezzo ai boschi due giovani profughi che si sono persi, che è un'altra realtà che noi viviamo, non è una novità, perché sono quasi 30 anni che questo accade nei paesi come il mio di confine e montani, di incontrare questa gente che cammina, che di fatto cammina, no? E anche lui ha un incontro di questo tipo.
Com'è stato il lavoro di scrittura? Su quali elementi ti sei voluta concentrare?
La narrazione di Luca, della sua avventura, l'avventura di Margherita, ha un elemento di base, una riflessione di base che partiva sull'idea del concetto di libertà. Quindi come la libertà viene percepita dai ragazzi di oggi, dalla generazione più giovane, che si appresta appunto ad avere in mano tutte queste libertà che noi abbiamo, ma di fatto poi a volte forse non ci rendiamo conto che questa libertà corrisponde anche a una responsabilità nei confronti della medesima. Quindi sicuramente l'idea appunto di una fuga da una responsabilità corrisponde a cercare di riflettere sulle libertà che abbiamo oggi noi qui in questo mondo, parte di mondo occidentale intendo. Questo forse l'incipit a cui sono partita, perché la riflessione che si sente anche nel film e la si sente anche nel trailer è questa frase di Michel Foucault, che è un filosofo di inizio Novecento, che si interrogava e diceva appunto che la libertà non è tale se non la metti in pratica, cioè se non la metti in pratica la libertà non esiste. E quindi i protagonisti del film cercano di mettere in pratica la loro libertà per capire dove sono.
Che uscita sarà? In quante sale?
Le sale sono 40 all'incirca. Stiamo uscendo praticamente di regione in regione, perché come distribuzione indipendente, come progetto indipendente, incontriamo qualche difficoltà. Chiaramente non si può dire, ma si sa che le sale sono un pochino sofferenti in questo periodo, anche perché tante sono state chiuse negli anni, quindi i film se ne producono ancora tanti, però poi lo spazio oggettivo per ognuno di essi è proprio un pochino da andare a cercare. Quindi adesso l'8 di novembre usciamo al Cinema Aquila, il film è già in programmazione in un'altra sala a Monterotondo, al Cinema Mancini. Anche lì andremo poi a fare una presentazione del film, ma in chiusura, perché la faremo il 9 di novembre. Dopodiché usciamo ad Alba, poi ritorniamo in Piemonte, poi abbiamo sale a Milano, cioè è tutto un work in progress, andremo avanti fino a giugno del 2024.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
fargoentertainment.eu, questa è l'indicazione principale, quella più corretta.
Il film Tramonto a Nord-Ovest al cinema da mercoledì 8 novembre 2023, un saluto e un ringraziamento alla regista Luisa Porrino. Alla prossima!
Grazie, grazie Federico, alla prossima.
Con Francesco Fei, regista del documentario Per sempre assenti, in tour da venerdì 3 novembre 2023, ben trovato.
Ciao a tutti.
Che cos'è questo lavoro?
Questo è un vero e proprio documentario sul gruppo rock De Verdera, nel senso che ha un approccio registico che è molto rispettoso nei loro confronti, ma soprattutto ha un approccio registico abbastanza atipico rispetto alle abitudini di questo periodo nei confronti dei musicisti, in quanto è proprio un cinema del reale, nel senso che i ragazzi si sono rapportati alla macchina da presa in maniera proprio sincera, perciò i loro ritratti non sono minimamente dei ritratti atteggiati o che comunque, come a volte capita nei documentari musicali, che devono vendere un prodotto, no, è una tranche de vie dei Verdena in un momento particolare della loro vita, nel momento in cui, dopo aver registrato il disco, tornano a suonare insieme, cominciano a preparare i pezzi per tornare a suonare dal vivo dopo 7 anni di assenza per promuovere il disco. Ci racconta 6 mesi della loro vita con episodi molto familiari, molto intimi, di questo momento importante per loro di ritorno sulle scene.
Com'era nato il progetto?
Il progetto è nato dall'idea dei manager De Verdena, che mi conoscono e con loro avevo già lavorato in passato, cioè dall'inizio, perciò Valvonauta era la mia, la regia, così come Liba l'anno dopo e poi altri 2 video nel mio letto nel 2001 e Angie nel 2007. È vero che non ci vedevamo da 15 anni, ma loro dicevano sempre: se ci sarà qualcuno in grado di riuscire a tentare di entrare nell'intimità di un gruppo comunque estremamente riservato come Verdena, sei te, dicevano, perché comunque ti conoscono, ti stimano, c'è un buon rapporto. In effetti è stato così, perché dopo, quando ci siamo rivisti, loro mi hanno accolto proprio come ci si fosse visti il giorno prima, e a quel punto sono entrato in punta di piedi nella loro attività di maniera suonare, le vite in casa, le vite nella zona dove stanno, e probabilmente per questo rapporto un po' particolare ci lega, hanno fatto sì che sia diventato invisibile ai loro occhi e si possa assistere a dei momenti, ma molto normali, non c'è niente di atteggiato, di chissà cosa. Vita, Roberta va a prendere le bambine, lui, Alberto che gioca col suo bambino, Luca che preparava per mangiare alla nonna, e poi che chiaramente suonano, e quando suonano viene fuori quel devastante suono di espressività totale che hanno quando suonano per bene.
Come lo hai strutturato?
Li ho seguiti appunto in questi 6 mesi, chiaramente non per 6 mesi, ma quando hanno iniziato a suonare le prove, proprio un altalenarsi tra sala prove, il loro famoso pollaio dove suonano ormai, io l'ho conosciuto nel 97, pollaio, sono ancora lì proprio per scelta loro, e la loro vita intorno a questi monti, queste valli bergamasche, intorno a dove vivono, la loro vita, andare a cena da un amico, appunto prendere i bambini. Perciò la struttura è molto semplice, è proprio il cosiddetto cinema di reale, un tranche de vie, cinema d'osservazione, di commentario. Non c'è mai stato nessuna idea di dire no, adesso facciamo una coppia dove risultiamo più fighi oppure più belli, come magari spesso, siccome come musicisti ci ho lavorato in passato, che è anche giusto, perché comunque spesso sono un prodotto. I Verdena non sono mai un prodotto, sono dei musicisti che amano enormemente la loro musica, e questo fa sì che è quello che esce nel film.
Per te che esperienza è stata?
È un'esperienza bellissima dal punto di vista di incontrarli e di avere la possibilità di entrare nelle vite di persone che io ritengo comunque degli artisti ormai rari, quasi in via di estinzione, per la loro necessità di suonare, di esprimersi, prima ancora di esprimere un'immagine, perché ormai oggi siamo tutti un po' schiavi dell'esposizione mediatica, e che Verdena sono tutto il contrario, quello che fanno fondamentalmente perché gli viene dal profondo. Perciò avere la possibilità di entrare in contatto con queste realtà così rare per me è stata comunque una grande esperienza. Poi, se vogliamo dire, non è stata facile arrivare alla fine, perché chiaramente poi ci sono le paure, ci siamo aperti troppo, ci siamo aperti poco, però io sono solo felice. Sono quei doni che questo mio lavoro a volte mi dà, di entrare in contatto con persone rare, e perciò a quel punto, più che quello che fai nel tuo lavoro, diventa quasi un'esperienza di vita.
Il titolo?
Il titolo è emblematico, Per sempre assenti. Verdena sono assenti da tutto quello che non è suonare. Cioè, i social postano un post una volta al mese, non si espongono, le interviste sono rarissime, il film non lo vengono a promuovere, a parte Roberta, non sono venuti alla prima Bologna al Biografi Festival, Per sempre assenti.
Che circuitazione avrà?
È già un miracolo essere riuscito nell'Italia, è un prodotto un po' atipico perché comunque è lungo 52 minuti e perciò non era proprio scontato, e poi comunque si parla di un gruppo, non si parla di Vasco Rosso, si parla comunque di Verdena, arrivare nell'Italia non era scontato, invece grazie un po' alla fast pace di Verdena, un po' al fatto che appunto il lavoro è particolarmente bello, e grazie soprattutto all'Arco 80, distributori indipendenti di Bergamo che comunque da anni distribuiscono progetti bellissimi, inizia da Bergamo questo tour del film come fosse un tour musicale, cioè ogni giorno più o meno c'è delle date in giro per l'Italia. Per ora non siamo usciti sotto Firenze, è assurdo che non abbiamo una sala a Roma per ora, però arriveranno, sono convinto, perché pian pianino poi gli esercenti si parlano, per esempio la data da Bergamo è già sold out, direi è più scontata a Bergamo, però per esempio anche la data a Milano è già sold out. Stiamo cercando di ripetere quello che hanno fatto loro con le tour invernali, meno male fanno sempre sold out, perciò ci proviamo anche col film, e per ora la risposta è ottima. Per ora questa è l'unica uscita prevista del film. Potremmo aprire un capitolo su perché non c'è ancora un'uscita televisiva, ma entreremo in un mondo della proposta culturale italiana televisiva in questo momento che secondo me è molto conformata a dei modelli commerciali e basta.
Ci dai dei riferimenti web per sapere dove incontrarlo?
Sul sito ufficiale dei Verdena c'è senz'altro il loro post settimanale, aggiorna le date, e poi sul sito e sulla pagina web di Lab 80 c'è l'aggiornamento forse più in tempo reale di quello dei Verdena.
Il documentario Per sempre assenti in tour da venerdì 3 novembre 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Francesco Fei. Alla prossima!
Ti ringrazio. Alla prossima allora, buon lavoro!
La direttrice artistica Ginella Vocca per presentare la 29esima edizione del Mad Film Festival, il cinema del Mediterraneo a Roma, dal 9 al 19 novembre 2023. Ben trovata!
Ben trovati, è un appuntamento, quando arrivate voi significa che siamo proprio vicini vicini e che via, si parte.
Raccontiamolo a chi non lo conoscesse.
Siamo proprio vicini alla 30esima. Devo dire che questo numero è abbastanza importante, ha un eco forte. E beh, questa 29esima edizione prima di tutto si iscrive in un contesto davvero non facile, direi terribile, angosciante, e che insomma ci mette in una prospettiva futura complicata. Però devo anche dire che il festival, durante la selezione dei film, nelle scelte, ci consente di andare a fondo, di andare a vedere le cose da più vicino. e quindi ci aiuta a rimanere nelle identità e non un generale indistinto, una narrazione di un tutto indistinto che riguarda un'immensa area geografica tra le più ricche e le più complesse del pianeta. E allora questa consapevolezza per noi è importante, ci aiuta a capire il presente e quindi non a viverlo come una sciagura imprevista, e anche a guardare al futuro non con un cauto ottimismo, ma con l'ottimismo della ragione, cioè sono parabole, dobbiamo uscire da questa situazione drammatica e il cinema e l'arte ci possono aiutare.
Quante sono le opere presentate in questa edizione?
Sono 70 circa, raccolte nelle consuete, nelle storiche sezioni, che sono il concorso, che presenta 8 film, la sezione Atlante, che è un bellissimo fuori concorso con 6 titoli, il concorso cortometraggi con 15 titoli, e poi tante sezioni parallele per un complessivo di 70 titoli. Abbiamo molte anteprime internazionali e soprattutto nazionali, ma questa bulimia dell'anteprima non è il nostro problema. Diciamo che è una giudiziosa positiva casualità, sono opere per la maggior parte inedite, anteprime e anteultime, ma qualcosa si sta muovendo con la distribuzione italiana, per cui siamo molto ottimisti.
Ci sono anche autori ed autrici a presentare i loro lavori?
Assolutamente sì, abbiamo un nutrito drappello di artisti, di registi e registe che verranno a presentare i loro film, e poi quest'anno si rinnova l'attività industry del festival con i Mad Meetings, e lì avremo 40 ospiti internazionali, operatori, registi che saranno qui a presentare le loro opere in sviluppo e in post-produzione. Mentre sul concorso abbiamo sì diversi artisti internazionali che presenteranno i film, abbiamo un primo fine settimana veramente di fuoco meraviglioso, e tra gli ospiti, poiché la Spagna è il paese ospite d'onore, ci sarà una stella del cinema europeo, è Angela Molina, e verrà a ritirare il premio alla carriera. Il premio verrà conferito sabato 11 alle 20:30 da Sergio Castellitto, e alla cerimonia seguirà la proiezione del film Gli occhi la bocca di Bellocchio.
Com'è stata la scelta artistica?
La scelta artistica è stata abbastanza difficile, perché quest'anno numericamente abbiamo trovato meno film, però la qualità è altissima. Alla fine, dopo un primo momento così difficile, in verità abbiamo scovato dei film meravigliosi, a cominciare dal film di apertura Endless Borders di Abbas Amini, ancora una volta un meraviglioso film iraniano. E purtroppo devo dire che Abbas Amini non potrà essere qui perché il suo passaporto gli è stato ritirato. In Iran la stretta è molto forte, se ne parla sempre troppo poco di un grande paese come l'Iran. Abbas Amini dovrà essere con noi e invece non potrà essere a Roma a presentare il suo film in anteprima nazionale perché gli è stato ritirato il passaporto. Quindi in Iran il tema passaporti, il tema artisti che non possono uscire dal paese è molto forte. In Iran continua una repressione fortissima, adesso passata in secondo piano per i fatti ancora più gravi, se possibile un crescendo di drammaticità a questo momento storico. Però ecco, segnaliamo che con dispiacere Abbas Amini ha dovuto comunicarci questa notizia. Peraltro il suo film ha vinto il premio Amnesty per i diritti umani, come sapete noi abbiamo questa collaborazione con Amnesty International, e tra i film del festival loro hanno premiato proprio questo qui, che è il film di apertura. Lo potremo vedere al Maxi il 9 e al Teatro Palladium il 17 novembre, sempre alle 20.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Al sito madfilmfestival.org, è attiva la biglietteria online e sarà possibile acquistare i biglietti, in particolare al Cinema Savoy, in forma fisica e online dal sito del festival.
29esima edizione del Mad Film Festival, il cinema del Mediterraneo a Roma, dal 9 al 19 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Ginella Vocca. Alla prossima!
Grazie a te, a voi. Venite a vedere tutti questi bellissimi film.
Con Giulio Mezza, uno dei curatori della maratona cinematografica Open Cinema Aquila a Roma, Nuovo Cinema Aquila, sabato 11 novembre 2023, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per avermi invitato e per l'opportunità.
Di cosa si tratta?
Open Cinema Aquila è un po' un esperimento particolare. Noi a Cinema Aquila ci piace sempre molto sperimentare, chi ci conosce lo sa. Diciamo che in realtà come prima cosa è un regalo. È un regalo che vogliamo fare al nostro pubblico, che in questi anni difficili ci è sempre stato accanto, e anzi addirittura quest'estate, quando purtroppo abbiamo subito un furto importante al cinema, successivamente abbiamo fatto una call, quindi abbiamo chiesto a chi poteva darci qualcosa, qualunque cosa, di sostenerci anche solo per in quel momento continuare a garantire la proiezione. E il pubblico ha risposto in maniera veramente emozionante, e quindi adesso ci sentiamo con una parte dei soldi che sono avanzati dopo aver ricomprato tutti gli strumenti necessari alla proiezione, ci sentiamo di restituire un qualcosa, e quindi sarà una giornata di eventi, una maratona cinematografica che conterrà tantissime cose, tra cui cortometraggi, incontri, presentazioni di film, di documentari, ci sarà la presentazione di un podcast, il tutto assolutamente gratuito, in qualche modo per sintetizzare al nostro pubblico quello che il Cinema Aquila rappresenta.
Com'è un bilancio di questo percorso del cinema?
Abbiamo riaperto nel 2018 e sono stati anni complessi, ovviamente, partendo da Covid alla presa di posizione molto forte delle piattaforme, di alcuni film che ormai non escono più, però noi abbiamo appunto la fortuna di avere il nostro pubblico, che è un pubblico molto fidelizzato, molto colto cinematograficamente. Anzi, in realtà spesso arriva da noi senza sapere anche cosa c'è in sala, ma semplicemente fidandosi delle nostre scelte, quindi si chiede cosa c'è stasera, cosa fate, e quello penso che sia un'esperienza meravigliosa che rimarrà, perché comunque i cinema si stanno un po' riconvertendo, stanno diventando delle sale quasi di selezione particolare, in cui devi fare un lavoro proprio di andare a scegliere, di andare a garantire un'esperienza in più rispetto solo al film che puoi vedere ovunque.
Come sarà articolata la giornata?
Partiremo dalle 18 con la presentazione di un podcast live, sarà una puntata live. Noi da qualche anno curiamo questa rubrica che si chiama Diamo i numeri, in cui ci sono io, che in realtà in qualche modo intervisto in maniera un po' dissacrante Domenico Vitucci, che è la vera star del podcast, perché è il direttore artistico del Cinema Aquila, ma in particolare è l'uomo che tutto sa, lo spirito magno del cinema indipendente e non. Spesso Domenico, quando facciamo le riunioni, si parla di dinamiche che accadono tra distribuzioni, scelte di Hollywood che apparentemente non sono così chiare al pubblico normale, tanto meno a me. E quindi io spesso gli facevo tantissime domande, e quindi a un certo punto ho detto: perché non creiamo il primo podcast creato da un cinema? E quindi Diamo i numeri alla funzione di parlare proprio degli incassi della settimana, di parlare dei film che usciranno, di raccontare un po' queste scelte distributive, cosa sta succedendo un po' nel backstage del cinema. Quindi dalle 18 ci sarà un primo incontro con me e lui, che incontreremo il pubblico e chiacchiereremo un po' di film che sono usciti questa stagione e dei film che usciranno a Natale. Poi alle 19 ci sarà un aperitivo offerto e regaleremo anche delle magliette che abbiamo fatto apposta proprio da dare al nostro pubblico, in particolare a chi ci ha sostenuto. E dalle 20 partiremo invece con il cinema vero e proprio, perché ci sarà la proiezione di due cortometraggi che hanno vinto il Free Aquila, anche questo è un nostro festival che abbiamo creato qualche anno fa, i cortometraggi, e chi vince viene messo in programmazione per due settimane almeno davanti a un film, davanti a un lungometraggio. E negli anni sono venuti tantissimi registi che sono stati messi davanti ai film di Salvatores, di Polanski, di registi molto più famosi, quindi garantendogli un grandissimo bacino di audience e una grandissima opportunità di visione. In questo caso verranno proiettati due cortometraggi che sono I bambini piace nascondersi di Angela Norelli e Elvis di Fabrizio Fanelli, che hanno vinto le menzioni speciali della giuria. Li presenteremo con loro in sala, che introdurranno il cortometraggio al pubblico. E a seguire alle 21 avremo una proiezione in anteprima, che è un documentario che si chiama Bellezza a Dio, sul poeta Dario Bellezza, e ci saranno Carmen Giardina e Massimiliano al mese che presenteranno il film e incontreranno il pubblico.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul nostro sito www.cinemaaquila.it, altrimenti passando anche al cinema in questi giorni. Comunque nel frattempo stanno accadendo mille eventi al cinema, quindi se venite per altre cose potrete guardare la locandina e potrete riprendervi tutti i riferimenti. sarà entrata libera, ingresso libero, e in questi giorni piano piano potrete capire effettivamente quella che sarà quella giornata, che sarà una grande sintesi di tutto il cinema Aquila in un giorno.
Maratona cinematografica Open Cinema Aquila a Roma, al nuovo Cinema Aquila, sabato 11 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Giulio Mezza. A presto!
Grazie a voi ragazzi, a presto, buon lavoro.
Con Alessandro Stellino, direttore artistico della 64esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 4 al 12 novembre 2023, ben trovato.
Grazie a voi.
Spieghiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
Il Festival dei Popoli è il più importante festival di cinema documentario in Italia e il più antico d'Europa, quindi 64 edizioni sono tantissime. Partito nel 1959, abbiamo fatto tutta la storia del cinema documentario e insomma il desiderio è sempre quello di continuare a farlo.
Quest'anno che edizione è?
È un'edizione molto ricca, ci sono 124 film in programma, al di là dei concorsi che presentano il meglio del cinema documentario internazionale e nazionale. Abbiamo delle sezioni trasversali, tematiche, che ci stanno dando grande soddisfazione, in particolare, devo dire, la sezione legata ai documentari musicali con cui si aprirà il festival la sera del 4 novembre, grazie al documentario dedicato a Joan Baez che presentiamo in prima nazionale, ma all'interno di questa sezione abbiamo anche delle prime assolute come l'attesissimo documentario sulla reunion dei CCCP che si intitola Kissing Gorbachev, e questo invece sarà presentato a Firenze al Cinema La Compagnia venerdì 10.
Com'è stata la scelta artistica?
È sempre complicato perché vediamo più di 1000 film, 1200 a volte, 1300, e operare una selezione che arrivi comunque a un panorama ampio come il nostro di 120 film vuol dire sacrificare anche tante opere comunque importanti. Penso che il lavoro che sia stato fatto da questo punto di vista esprima proprio la ricerca di una varietà di forme, una varietà di sguardi sul mondo, perché siamo un festival che ci tiene a restituire una panoramica il più completo possibile su quello che sta accadendo nel mondo a livello di necessità delle comunità e anche di tutto ciò che riguarda emergenze come quella legata al clima, all'ambiente più in generale, ma naturalmente si parla anche di guerre, visto che il documentario arriva sempre prima del cinema di finzione su questi territori. Abbiamo un film molto importante che ci illustra dall'interno quello che accade ormai da quasi un anno in Ucraina, quindi il Eastern Front, che presenteremo giovedì 9, sempre alla Compagnia in prima serata, è penso il più bel documentario, il più importante, diciamo, documentario sulla guerra in questo momento.
Ci saranno autori ed autrici ad accompagnare le loro opere?
Questo sempre, i festival sono importanti perché permettono l'incontro tra gli autori e le autrici che hanno realizzato i film con un pubblico che è desideroso anche di dialogare con loro, quindi questo è immancabile. Per fortuna siamo tornati a avere, dopo insomma, i primi due anni un po' difficili della mia direzione, il 20 e il 21, pandemico e post-pandemico, siamo tornati l'anno scorso nuovamente a essere totalmente in presenza e quindi ci aspettiamo grande partecipazione. Ci saranno anche dei personaggi importanti, penso in particolare di segnalarne una che è Lee Woolman, insomma una delle più grandi attrici della storia del cinema, che sarà a Firenze per qualche giorno e soprattutto per presentare il film dedicato a lei lunedì sera alla Compagnia, quindi il 6, per un evento insomma che porta a Firenze al festival un'attrice premiata con il premio Oscar.
Come sarà strutturato rispetto agli spazi, ai luoghi e agli orari?
Il programma si articola su più sale, principalmente il Cinema La Compagnia e lo spazio Alfieri. In queste sale i film saranno aperti al pubblico dal pomeriggio, dalle 3 fino alla serata inoltrata, quindi 3-4 proiezioni in ciascuna di queste sale ogni giorno. Poi abbiamo anche delle proiezioni legate al campus per i nuovi talenti e quindi i migliori e le migliori registe e registi da tutta Europa provenienti dalle scuole di cinema. Alcuni dei loro eventi si terranno all'Alfieri, altri alle Murate, che per me è uno spazio molto importante dove insomma far vivere ugualmente il festival all'interno della città.
Sono previsti anche eventi collaterali?
Uno in particolare, sì, nella serata di chiusura, quindi il 12, abbiamo questo documentario dedicato a Pizzoersi, che è stato un artista di primo piano negli ultimi 20 anni con i suoi gruppi, Libertines e Baby Shambles, e tuttora suona. Ha avuto una vita travagliata, insomma, colpa anche delle sue dipendenze, e ci piace chiudere in musica, così come aprire in musica. quindi dopo la proiezione del film a lui dedicato ci sarà un live set che lo vedrà protagonista e siamo sicuri che insomma sarà uno dei momenti più attesi ed emozionanti del festival.
Sotto la tua direzione, che direzione sta prendendo il festival?
Io sono dell'idea che il documentario non sia un genere quanto un approccio, quindi un modo di guardare al mondo che può essere piuttosto libero nella sua articolazione formale. Quindi mi sembra che in questo momento il documentario offra ancora più varietà di quanto ne offra magari cinema di finzione, che mi sembra un po' schiavo dei grandi budget o di un pubblico che sta facendo fatica un po' a prendere nuovamente confidenza con questo tipo di cinema. Per cui io credo che il documentario debba dialogare col cinema di finzione e dimostrarne il suo lato più versatile. Quindi non so bene come articolare la mia direzione rispetto a quella di chi mi ha preceduto, però sono molto dell'idea che il cinema documentario sia una forma estremamente aperta. E in questo lo testimoniano, penso, due autori che abbiamo invitato al festival e che sono Pedro Costa, un grandissimo regista portoghese di cui proponiamo tutta la filmografia, e una regista che si chiama Tatiana Huezo, che ha vinto come miglior documentario quest'anno al Festival di Berlino. Anche di lei presentiamo tutta l'opera, e sono registi che si muovono veramente in maniera molto libera, originale, personale tra territori di finzione e di documentario.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Sono sul sito, quindi www.festivaldeipopoli.org, ci sono gli orari, ci sono le singole schede su dei film, ovviamente la possibilità di accedere alle proiezioni acquistando i biglietti ed abbonamenti online, tutti gli aggiornamenti in tempo reale per partecipare. Comunque aspetto tutti e tutte nelle sale del festival a Firenze.
64esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze dal 4 al 12 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Alessandro Stellino. Alla prossima!
Grazie, alla prossima!
Con Mario Bova, direttore artistico della sesta edizione del Balkan Film Festival, La Via del Cinema. A Roma, la Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila, dal 7 al 12 novembre 2023. Ben trovato.
Buongiorno, fa molto piacere parlare con voi, presentarvi questo festival, che è un festival che era partito anni fa come Festival Cinema Albanese e poi si è allargato a tutti i Balcani. Oggi portiamo a Roma film, cinematografie di tutti i 12 paesi balcanici. Questo è un grande successo perché tutti questi paesi saranno presenti al nostro festival. Globalmente ci saranno 27 film, di cui 14 lunghi e 13 corti, distribuiti in due concorsi filmici che si tengono tutti tra la Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila. Questi film saranno accompagnati da numerosi ospiti che vengono dai Balcani. Avremo 10 registi balcanici e poi saranno seguiti e illustrati al pubblico da critici selezionati. Cioè, per ciascun film ci sarà uno o due critici che illustreranno i contenuti essenziali. Non è solamente questo, ci sono gli eventi culturali, gli eventi che mirano a illustrare il momento della cinematografia, ovviamente, ma anche altri temi della cultura balcanica. Per esempio, un panel che è imperniato su un personaggio di altissimo livello, che è Nadina Giordanova, la massima esperta europea di cinema balcanico, illustrerà le filosofie del cinema balcanico negli ultimi anni e soprattutto ovviamente quest'anno. Un altro panel riguarderà una riflessione sui temi della guerra, dato il momento veramente molto molto drammatico che tutto il mondo attraversa, ma ovviamente i Balcani sentono in maniera particolare questo momento, sia per la guerra in Ucraina, sia per quel che sta succedendo in Medio Oriente, ma anche per tematiche loro che purtroppo non hanno trovato ancora una pacificazione totale. Ecco, abbiamo poi ancora un altro argomento. Il nostro festival, pur essendo un festival di cinema, guarda alle altre culture, guarda alla letteratura e quindi farà un omaggio ad un recente scomparso, Charles Simic, è un poeta americano ma nato in Serbia, un grandissimo poeta americano amante del cinema, e a lui dedicheremo appunto un omaggio particolare. Ancora ci sarà un argomento che è un po' all'origine del nostro festival, lo sottolineo, all'origine del nostro festival. Il nostro festival è nato per sviluppare le coproduzioni tra Italia e questi paesi, le coproduzioni, collaborazioni cinematografiche. Quindi dedicheremo questo incontro, che è un incontro internazionale, con tanti protagonisti che vengono dai Balcani, per riflettere su come l'Italia e questi paesi possono sviluppare le coproduzioni, la collaborazione cinematografica, l'industria del cinema, ma anche le distribuzioni di cinema. Questo workshop noi lo facciamo ogni anno, e ogni anno è una riflessione che riunisce le cinematografie di questi paesi e apre sviluppi più importanti verso il futuro. Non siamo ancora soddisfatti di come vanno le cose in questa collaborazione, e quindi ci impegniamo sempre di più perché questi sviluppi si realizzano. E infine c'è un paese che noi scegliamo di anno in anno, su cui ci soffermiamo in maniera particolare con un impegno di presentazione straordinario, in questo caso è l'Albania. Ecco, io direi che il nostro festival è già meno questo. Si sviluppa in due sale, Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila, un po' questo alla ricerca di nuovi pubblici, e contiamo avere un sostegno importante, preciso, che si tratta di 27 proiezioni gratuite, assolutamente apertissimo, e contiamo ovviamente di portare notizie ancora più interessanti sulla cultura balcanica. Ecco, questo è il nostro festival.
Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Il sito della nostra associazione, Occhio Blu, social, siamo ben collegati.
Sesta edizione del Balkan Film Festival, La Via del Cinema. A Roma, la Casa del Cinema e il Nuovo Cinema Aquila, dal 7 al 12 novembre 2023. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Mario Bova. A presto!
Grazie a voi, a presto!
Con Cinema Forte per presentare la rassegna Resistiamo, film di vite ribelli all'oppressione, a Roma, al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 novembre al 14 dicembre 2023. Ben trovato.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
Ce ne parli?
Con Cinema Forte riprendiamo la programmazione, abbiamo deciso un po' a posteriori di intitolare questa rassegna Resistiamo, film di ribelli e l'oppressione, in quanto ci siamo resi conto, una volta individuati e selezionati i film, le presentazioni e tutti, che in effetti erano tutte legate da questo tema comune, da questa necessità e voglia di esprimere un'autonomia rispetto a degli stati oppressivi, a degli stati delle condizioni di vita oppressive. Partiamo il 9 novembre, sono tutti giovedì, come soliti siamo fare al Cinema Forte. Inizia la proiezione alle 9.30 il giovedì, il primo è il 9 novembre con la proiezione di Gaza, che è questo bel documentario del 2019 realizzato da due irlandesi, Keane e McConnell. Iniziamo con questo film per ovvie ragioni, vista la situazione catastrofica che sta andando avanti in maniera incessante giù in Palestina. Ci sarà un breve incontro introduttivo iniziale con rappresentanti del Movimento degli Studenti Palestinesi in Italia, del Gaza Freestyle Festival, e speriamo anche con altre personalità che da tanti anni a Gaza portano avanti lavori umanitari e di incontro culturale. Quindi in Gaza è quello con cui partiamo il 9 novembre. Il 16 novembre presenteremo Stonebreakers, che è questo film del 2020 realizzato dal Valerio Ciriaci, che incontreremo, che abbiamo invitato a presentare il suo film. Valerio abita negli Stati Uniti, è in giro con il tour del film, invitiamo ad andare a visitare la loro pagina Facebook e i loro social di Awen Film, che è scritto con la W doppia Awen, per sapere delle varie date in giro per l'Italia e presentazione del film. Stonebreakers parla di quella rivolta all'interno della rivolta dopo l'uccisione di George Floyd negli Stati Uniti nel 2020, e questa, diciamo, rivolta nella rivolta è una rivolta tutta simbolica che ha portato in tantissime città degli Stati Uniti all'abbattimento dei monumenti che glorificavano le vicende dei colonialisti. Stonebreakers, appunto, distruttori di rocce, distruttori di statue, è il tema di questo film. Apro una piccola parentesi perché Valerio Ciriaci presenterà questo film il 16 novembre e presenterà un altro suo film precedente di qualche anno prima, intitolata If I Only Were That Warrior, che presenteremo la domenica 19 novembre durante il mercatino Terra Terra. È un incontro dedicato alla decolonizzazione e alla decolonialità ed è un film che parte dal monumento a Graziani, non voglio aggiungere attributi, e tutta la questione del colonialismo italiano in Etiopia. Quindi insomma è un film fuori dalla rassegna ma super attinente al tema. Dopo il 16 novembre e il 19, con questo momento dedicato al colonialismo italiano, alla decolonialità, il 23 novembre, giovedì, presentiamo il documentario Fat Feminist, voci femministe nel mondo della street art, ed è un film, appunto, interviste, racconti, immagini sulle attività delle graffitare italiane, e verrà a presentarlo a Ligero Pirotti, che è la regista e autrice di questo documentario. A seguire, giovedì 7 dicembre, c'è una pausa e mezzo del 30 novembre, il 7 dicembre proietteremo Sarura, che è questo film di Nicola Zambelli del 22, che racconta delle vicende della vita di questi ragazzi nel deserto del Negev in Palestina, che si sono letteralmente rifugiati a vivere dentro queste caverne nel deserto. Un bel film distribuito da OpenDTP, distribuzione dal basso. E il 14 dicembre concludiamo la rassegna con la proiezione di Holy Spider, che è questo film di Ali Abbasi del 2022, che racconta della resistenza delle donne oppresse in Iran. Lo sappiamo anche dai recenti fatti dell'ennesima ragazza uccisa violentemente dalla polizia morale. Ricordo l'inizio delle proiezioni è il 9:30. Trovate tutte quante le informazioni sul sito www.fortepresino.net, in home page trovate i link per andare nelle descrizioni, o se no sulla pagina Facebook di Cinema Forte, da non confondere con altre pagine che si chiamano allo stesso modo, la nostra la riconoscete per i chiari simboli e riferimenti all'autogestione, o se no sulla pagina degli eventi del Forte, sempre di Facebook, che si chiama Eventi CSOA Forte Prestino.
La rassegna Resistiamo, film di vite ribelli all'oppressione, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 9 novembre al 14 dicembre 2023, il giovedì alle 21:30. A presto!
A presto, a presto, grazie mille di tutto.
Con Forte InfoShop del centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per presentare la rassegna Cine Libro, introduzione al libro e proiezione, tutti i mercoledì di novembre a partire dall'8. Bentrovati!
Ciao, oh, grazie. Ciao, bene.
Raccontateci di cosa si tratta.
Abbiamo messo in piedi questa rassegna dedicata al libro e al seguito che ha avuto nel cinema, quindi questo cinelibro, e sono quattro romanzi della collana Big Sur di Edizioni Sur. Partendo da mercoledì 8 novembre inizieremo a presentare o comunque a fare un'introduzione del libro di ultima uscita per Brooklyn di Hubert Selby Jr., romanzo del 64, con a seguire il film che è Ultima fermata a Brooklyn di Uli Edel. Uli Edel, tra l'altro, regista del film tratto dal libro di Christian Heppe, Noi ragazzi di Berlino. Stesse tematiche, quindi, di esistenze marginali, dolente, faticose vite proletarie, storie di periferie, oltre le quali sembrano esserci più nulla.
Eroina, omosessualità, prostituzione, c'è un po' di tutto.
Appunto per questo, ultima fermata. E dopo ogni presentazione ci sarà un seguito musicale, nel caso di mercoledì 8 novembre ci sarà Extra Selecta Andy Ball con selezioni jazz, blues, rhythm blues, funk e afrobeat.
È una storia lucidissima, una storia di strada veramente lucida, con un finale non amaro, ma molto di più, perché amaro vale un dolce, vale un profiterol di amaro sul finale di questo film.
Quindi mercoledì 8 c'è ultima da Brooklyn, mentre mercoledì 15 novembre, ricordo prima di continuare, tutte queste presentazioni verranno fatte in sala da te, sala da interferenze del CSOA Forte Prenestino, con cui collaboriamo per questa rassegna. Per cui mercoledì 15 novembre faremo l'introduzione del libro Fragole e Sangue, diario di uno studente rivoluzionario, libro del 1968, con il film Fragole e Sangue del 1970 di Stuart Hagman.
Il film ha vinto il premio della giuria nel 23° Festival di Cannes. E questo film, come anche l'altro che ne parlerò dopo, Mesh, sempre del 1970, sono film usciti non solo in piena guerra del Vietnam, ma con un movimento americano che ormai la depressione era aumentata un anno particolare, il 70, perché nel 79, dopo che la pressione dell'SPS di Weather Underground spiano un fracco di massate nei giorni della rabbia a Chicago, faranno la loro pubblica dichiarazione di guerra e entrano in clandestinità di Weather Underground. Siamo in piena, Stati Uniti in piena lotta armata e tra l'altro in piena depressione, perché nel 1970 c'è la famosa strage fatta dalla Guardia Nazionale, che uccide, spara, entrano con i fucili, con le baionette innescate, i soldati dentro l'università, la Kent State University, e lasciano, mi pare sbagliato, tre studenti morti sul terreno. Sempre in quell'anno, nel 1970, la Jackson University, un'università solo per afroamericani, sempre protesta contro la guerra del Vietnam, entra la polizia e c'è, mi pare, un morto e un ferito grave, se non addirittura due morti e un ferito grave. Perciò, per far capire il periodo in cui escono questi due film, qual era la situazione, il movimento che lottava contro la guerra del Vietnam negli Stati Uniti.
Sì, e ricordiamo che l'originale titolo del film era Strawberry Statement, e si riferisce a un'affermazione del rettore riportata dal compagno di stanza e di squadra di canottaggio di Simon, che è l'autore del libro, che è un diario, fondamentalmente. Stanley, che nel film è Danny Goldman, all'inizio del film dice: per il rettore dirgli che noi abbiamo un'opinione, appunto, sull'università, è come dirgli che ci piacciono le fragole.
In poche parole, comunque, la lotta dei studenti qui nel film inizia prima ancora che la questione del Vietnam, che specifica dentro l'università dove si svolge l'azione, perché dei terreni dell'università che erano destinati alla comunità afroamericana, il rettore li vuole cedere alle forze armate americane, tra l'altro, ripeto, in piena guerra del Vietnam. Questo fa incazzare gli studenti e vabbè.
Tra l'altro, a seguire poi ci sarà DJ set di Pince Perro, tra Tropical, Electro, Global Basco, Rido, Scumbia e Hibi Afrobeat. Per quanto riguarda mercoledì 22 novembre, introduciamo il libro Non si uccidono così anche i cavalli, un romanzo di Horace McCoy del 35, sul film omonimo di Sidney Pollack del 69. Qui è una storia che si svolge intorno alla Hollywood degli anni 30, della Grande Depressione, che ruota all'interno di una maratona di ballo, dove in palio ci sono $1000. In cambio di diritto alloggi, i partecipanti devono praticamente danzare per giorni e giorni senza mai fermarsi, fino allo sfinimento. Maratona che tira sbandati e giovani in cerca di successo, in breve tempo si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.
Sì, perché c'è dopo nel corso della storia molti partecipanti crepano a forza di ballare, perché non gliela fanno. Poi considera che erano tutti quanti poveri, perché c'era una grande depressione, c'era questa grossa immigrazione verso la California che prometteva, dopo l'Eldorado, lavoro per tutti, invece poi arrivi, il lavoro c'è per poi, e comunque se c'è è sottopagato, è sfruttato, è un lavoro da schiavi, e in ogni caso pure si fa lavorare i torti del campano non ci stanno. Nel film, vabbè, c'è la bellissima Jane Fonda, perché il film è molto bello, devo dire, il film è molto più lento che non il romanzo è di poche pagine, sembra veramente un fumetto, come piace a me, brevissime, secche, subito appunto, e poi riparte la frase, ed è una storia noir, ma non noir poliziesco, perché il noir non ha solo l'eccezione del poliziesco, ma ci deve essere il morto, ed è una storia amara, amarissima, e questo romanzo nel capitolo noir di Città di Quarto di Mike Davis, il libro su Los Angeles, però il capitolo noir, lui dice che in poche parole tra controstoria, perciò la vera storia di Los Angeles, che si opponeva alla storia ufficiale di quelli che lui chiama i propagandisti, che spingevano tutto per prendere sta bolla immobiliare di Los Angeles e far comprare perciò terreni, case, e far spostare la gente dall'est freddo e umido nella soleggiata mediterranea a California, non a casa Los Angeles, tra un quartiere sommario si chiama Venice, l'ottante dei Canali hanno pure fatto. E Davis dice che la controstoria è stata fatta dai scrittori, che poi a volte erano gli stessi sceneggiatori, anche dai romanzi e dai film noir. Lui cita Chandler con la serie di Marlowe, cita Non ti uccidono così pure i cavalli, nonché il bellissimo film con Jack Nicholson di Roman Polanski, Chinatown.
E a seguire ci sarà una selezione musicale a cura della Differenzia, duo italiano-peruviano, italo-peruviano, che esplora la nuova musica contemporanea dell'altro emisfero.
I loro set sono selezioni di produzioni di artisti non occidentali o post immigrati e di etichette indipendenti a loro legate, una presentazione del sud del mondo e dei suoi infiniti linguaggi. Con questo arriviamo all'ultimo giorno della rassegna, che è mercoledì 29 novembre, dove presenteremo Mesh, il libro di Richard Hooker sul film omonimo di Robert Altman, con cui tra l'altro Altman vince la Palma d'Oro del 1970.
Il romanzo è stato scritto da Richard Hooker, lo pseudonimo che usa questo ex soldato della guerra di Corea negli anni 50, e lui era un ufficiale medico, un chirurgo, però in piena guerra del Vietnam a lui gli è vitale sta cosa, prima non aveva pensato, di scrivere un libro e dice cazzo, gli stava ancora a rompere le palle ai musi gialli, come li chiamiamo noi qua. Allora ci racconto un po' di storie di come funzionava l'imperialismo di mezzo americano dell'epoca. Il romanzo esce nel 78. Nel 70, questa data di Franco del Sangue, esce il film di Altman. Il film di Altman vince sempre la 23esima edizione, quella del 1970, del Festival di Cannes, dove aveva vinto il premio della giuria. Franco del Sangue vince la Palma d'Oro Mesh di Altman. Questo per farvi capire pure che tipo di situazione c'era anche dal punto di vista culturale. A quei tempi la sinistra, in particolare quella più estrema, era egemone culturalmente, non come adesso, e le ricadute di questa egemonia si vedono per esempio il Festival di Cannes del 1970, dove Franco del Sangue vince il premio della giuria, che è il secondo premio in ordine del festival, è il primo premio più importante per miglior film, lo vince Mesh di Altman. Il film però Mesh di Altman vincerà quell'anno anche l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Il romanzo è un popolare ma stare alle vitale. Nel film ci stanno una delle più belle coppie del cinema, Donald Sutherland e Elliot Gould, magnifici proprio. Elliot Gould poi un attore feticcio di Altman. Il libro come il film fanno ammazzare alle vitale, e il linguaggio è politicamente scorretto, perché se è vero deve essere politicamente scorretto. Poi in tempi quando le donne ancora non combattevano, non come adesso che passano i poliziotti, i soldati, fanno pure nei corpi speciali le donne, a quei tempi le donne erano solo infermiere, è ambientato dentro un ospedale da campo, potete immaginare le battute greci, però è il vero linguaggio da caserma, se no sarebbe finto. Dico questa cosa perché mi sta facendo incazzare il fatto che stanno riscrivendo una cifra di romanti con questa storia del politicamente corretto, che non si può parlare male né dei neri, ma tutto di facciata, e né delle donne, perché sono accusati del maschilismo, e stanno per dire riscrivendo i testi di quei romanti, tra cui quelli di Fleming e della serie di 007, un agente segreto britannico. E pensare che ama i neri, sulla gente credo che l'impero più de merda che sia mai esistito. A me addirittura Instagram è stato nefandato solo perché ho fotografato la copertina, ma si sarà girato nella tomba del libro La fabbrica dei neri di G. Scott Heron, poeta, musicista, ma in più grande militante rivoluzionario afroamericano. A me mi avevano bandito la possibilità di mettere i commenti e manco mi piace, perché io ero uno che si spingeva l'odio e la violenza razziale. Questo per farvi capire la situazione di oggi, e ormai con questa storia del politicamente corretto poi l'algoritmo che ha le cantonate come è stato mio di Instagram, però le case editrici che riscrivono libri già cantonata la stanno a riprende, proprio fanno un'operazione indegna secondo me.
E a chiusura di Mesh, mercoledì 29 novembre a seguire c'è un DJ set di Trent Blake con musica techno, tech bass e deep house. Ricordo che tutti i film saranno visti in lingua originale con sottotitoli in italiano.
Ringraziamo, grazie per lo spazio, e salutiamo ascoltatori della Nintendo Rossa.
Ascoltatori e ascoltatrici, grazie a tutti e tutte, grazie mille.
Ciao Fede,
un abbraccio, ciao.
Ciao Fede, grazie. Okay. Ciao.
Con Andrea Paco Mariani di OpenDDB Distribuzioni dal Basso per le novità del mese della piattaforma. Ben trovato Paco.
Ciao, buongiorno a tutti e tutti. Questo mese abbiamo decisamente parecchie novità da raccontarvi. Partiamo innanzitutto dalle produzioni SNK Factory, che sono appunto il collettivo, il nostro collettivo di produzione indissolubilmente legato alla piattaforma. E questo fine di 2023 ci permette di uscire con ben due film produzione SNK Factory. Uno è uscito il 9 ottobre, di cui abbiamo appunto già parlato la volta scorsa, ed è Caretaker in cerca di cura, di Teresa Sala e in coautrice con Tiziana Francesca Vaccaro. Un film molto importante che abbiamo deciso gli anni fa di produrre con l'autrice, che tocca il concetto di cura in tutte le sue tante declinazioni, in un momento storico dove è molto urgente fare questo tipo di ragionamento e di collettivizzarlo. Il film sta proseguendo il suo percorso tra festival e proiezioni, e sia su OpenDB che sul sito dedicato del film trovate tutti gli aggiornamenti per le date città per città, ma anche e soprattutto la possibilità di aiutarci a portare il film nella propria città, nella propria comunità, cosa che è molto importante per il cinema indipendente, ovviamente, perché vive soprattutto grazie al sostegno e alla diffusione delle comunità territoriali. L'altro grosso progetto in corso, e che non è ancora uscito ma ormai è imminente perché uscirà tra esattamente 7 giorni, è Kissing Gorbachev, di cui abbiamo avuto già modo di parlare più volte, su un'incredibile storia a fine degli anni Ottanta, a cavallo non solo tra due mondi divisi, l'Unione Sovietica e il blocco socialista e il blocco occidentale capitalistico, ma attraverso una chiave di lettura incredibile che è quella della musica, nel senso che è la storia di questo scambio culturale tra band sovietiche mai arrivate in Italia prima e arrivate grazie a questo progetto nato dalla comunità di Melpignano in Puglia nell'88, e l'anno dopo un tour in Unione Sovietica composto da un gruppo di band tra cui i CCP della linea e il FIBA. Cosa è successo poi in questi ultimi mesi con i CCP penso che molti di voi lo sappiano, e tutto quello che è successo è incredibilmente legato anche al percorso produttivo di questo film, che ha visto l'opportunità di accogliere i CCP come collettivo artistico all'interno del racconto del film, con la loro intervista e i loro materiali d'archivio. Per noi è stato estremamente complesso produrla per tante ragioni, perché è un'opera mastodontica rispetto ad altri film che abbiamo fatto, e finalmente sta vedendo la luce. L'anteprima ufficiale mondiale sarà venerdì 10 novembre al Festival dei Popoli di Firenze, per poi partire con la tournée vera e propria in tutte le città italiane e in cinema a partire dal giorno 24 novembre. Ovviamente anche questo film, come tutti questi film, è stato realizzato grazie a una preziosissima rete di coproduttori popolari, quasi 700 questa volta, e quindi ovviamente anche con tutta la comunità dei coproduttori e delle coproduttrici si costruirà un percorso condiviso come sempre abbiamo fatto. Ci tengo infatti a sottolineare, può sembrare una sfumatura, ma non lo è affatto, che anche questo film, che ha una caratura sicuramente diversa rispetto ad altri nostri film precedenti, è stato rilasciato, ad eccezione dei materiali d'archivio e delle colonne sonore non originali, in Creative Commons. Per cui l'approccio politico e la filosofia alla base del nostro meccanismo rimane identica, nonostante una parte del strumento più articolata. Anche in questo film trovate tutte le informazioni sia su OpenDB che sul sito dedicato a chissingorbachev.it. Veniamo invece alle acquisizioni in catalogo, o meglio, in questo caso più acquisizioni, a dei rilanci anche, perché i primi due sono sicuramente dei rilanci, gli altri che abbiamo già sostenuto. Da qualche settimana infatti è attivo anche lo streaming stabilmente su OpenDB, e tu come stai, il film sulle lotte delle operaie e delle lavoratrici e dei lavoratori della GKN di Firenze, che ha fatto un incredibile tour italiano con la distribuzione di OpenDB nell'ultimo anno, negli scorsi mesi, e che adesso arriva anche stabilmente in piattaforma streaming e quindi è disponibile anche da casa. L'altro film, che invece è una produzione SMK dell'anno scorso, Sarura, che è il nostro secondo film lungometraggio in Palestina per la regia di Nicola Zambelli, ahimè, per le ragioni che potete intuire per la drammatica situazione che c'è in questo momento in Palestina, sta vivendo una seconda fase distributiva, dove non solo stiamo promuovendo l'opera in streaming, come è giusto che sia, ma lo abbiamo addirittura concesso su OpenDB in streaming gratuito, poi chi vuole può comunque fare una donazione all'opera, come sempre, ma per noi era più importante in questo momento veicolare la storia di questo film e la comunità di Tuani che racconta al suo interno, per dare il nostro piccolo contributo a quello che sta accadendo. Chiaramente, senza entrare proprio in dettaglio, la situazione giù in Palestina è estremamente drammatica e c'è anche un senso diffuso di impotenza da parte nostra, come penso di molti, di non sapere cosa può essere davvero efficace e cosa si può fare. Quello che noi stiamo facendo nel nostro piccolo è rendere disponibili i film dedicati alle comunità palestinesi sul nostro catalogo. Ci sono anche altre opere in catalogo di cui abbiamo anche garantito l'accesso gratuito, come Footballization per esempio, di recente, e soprattutto anche con una sequenza di iniziative pubbliche sui territori, perché ci stanno chiedendo il film in tantissime città, attivare delle iniziative di proiezione del film e di raccolta fondi da mandare in Palestina. Quindi anche su questo noi siamo ovviamente a disposizione non solo per le proiezioni pubbliche, ma anche per attivare iniziative di solidarietà internazionale, perché questo in questo momento è l'unica vera arma che noi abbiamo a disposizione. Sempre rispetto al catalogo, vi segnalo altre due acquisizioni all'interno delle nuove acquisizioni di ottobre, e in particolare ce ne sono due. Una è L'ombra del sistema, della nostra Cecilia Fasciani, è un'inchiesta breve sulla vicenda di Mondo Borghi, Genevo del 2023. Con questa inchiesta breve noi inauguriamo ufficialmente la nuova area dedicata appunto alle inchieste brevi. Quest'opera, infatti, è un progetto da 20 minuti, è stata scritta e diretta da Cecilia Fasciani, Andrea Gianorio e Sofia Ardacchione, e come avevamo annunciato al decennale di Via d'Aprile, la nuova piattaforma rilasciata da aprile permette anche di aprire nuove aree tematiche, tra cui l'inchiesta breve, che è un'area sul quale noi crediamo molto, e con questo lavoro di Cecilia, che verrà presentato in anteprima lunedì prossimo 6 novembre qua a Bologna, inauguriamo ufficialmente questa sezione. In questa sezione in realtà ci sono già altre opere, nel senso che ci sono varie opere sul taglio reportagistico che negli anni abbiamo comunque accolto dal catalogo. Adesso il lavoro che vogliamo fare è creare proprio un'area dedicata, perché crediamo che tanto quanto nel cinema indipendente, anche nel mondo del reportage, con tutte le sue declinazioni, OpenDB possa dare il proprio contributo. L'altro lavoro è invece un lungometraggio documentaristico molto bello, che si chiama The Yellow Queen, e che racconta di un viaggio in auto di sono andata da Colonia a Bamako nel Mali, quindi 7200 km. I viaggi di protagonisti sono lo stesso autobus, quindi è il titolo al film The Yellow Queen, il suo autista e alcuni altri personaggi. È un film che rimane comunque un film documentario, dove il perno centrale del racconto, come spesso è successo su tante opere del nostro catalogo, è quello di raccontare anche attraverso degli escamotaggi narrativi particolari, come in questo caso per questa regina gialla che viene raccontata nel titolo del film, i processi migratori contemporanei. Abbiamo tantissime opere in catalogo su questo tema, segno che ovviamente è un tema estremamente urgente da molto tempo, e anche questo film va a comporre la galassia di opere che abbiamo dedicate a questa urgenza contemporanea che continua a essere, ahimè, una gigantesca urgenza.
Un abbraccio, Paco, alla prossima!
Grazie a voi, a presto!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.